Immediato silenzio ci obbliga subito a iniziare. Presento velocemente il professor Rigotti, che siamo onorati di avere questa sera con noi per il secondo appuntamento del ciclo di incontri Parole in cerca di senso. Il professor Rigotti è docente ordinario di linguistica nell'Università Cattolica di Milano e, oltre a una intensissima attività di docente, di maestro in questa materia, unisce a ciò un'importante attività legata alla didattica e all'insegnamento della lingua nella scuola. Ha prodotto numerosi testi e anche segue da vicino alcune realtà scolastiche milanesi. Questo ne fa una figura e una grande possibilità questa sera di comunicazione, quindi non solo di cultura intesa come argomenti e nozioni. La parola di questa sera, realtà anch'essa centrale rispetto all'obiettivo che questo ciclo di incontri si propone, cioè di riguardare e rivisitare il significato di alcune parole che descrivono in modo principale l'esperienza che l'uomo ha, che l'uomo fa nella storia e nella vita. Questa parola che sembra così di comune senso, parola realtà, anch'essa nasconde una traiettoria come quella che abbiamo potuto ascoltare dal professor Raimondi, che ha fatto un grande disegno della modernità di fronte alla parola tradizione. E questa sera, in modo analogo, attraverso il significato etimologico, che ritengo molto importante questo rifacimento all'etimologia di una parola, perché è il primo modo con cui l'uomo, la storia dell'umanità, ha nominato le cose, le esperienze più caratteristiche che esso fa, che esso ha fatto. Per cui, come la scorsa volta, al termine della relazione, della conversazione, ci sarà possibilità, se il tempo lo permette, di fare qualche domanda. Subito la parola, professore. Grazie.
Grazie, caro Camilla. Più che la parola realtà, a questo punto sarebbe la parola sgomento per quel che ho fatto, proprio per una imperdonabile leggerezza, forse una stordita acquiescenza di amici. Ho accettato di parlare di una parola così filosoficamente ingombrante, che direi quasi carica di inconsistenza semantica, genericissima ed universale al tempo stesso. Che studioso è mai uno che si mette letteralmente a parlare di tutto? Ne va della mia professionalità. Sto giocando di brutto. Però sorprende che tante persone siano interessate alla parola più astratta che esista. Qui o è colpa di qualcuno, ma comunque c'è la sensazione che ne vada di noi e che questa parola possieda una sua nascosta concretezza. Anzitutto è utile guardare la storia della parola. L'etimologia sì è importante, non per la pretesa che potrebbe avere di dire l'autentico, etimon, l'autentico, ma molto più umilmente, perché indica quel significato di origine, primitivo, se vogliamo, ecco, il primitivo. Mostra come una certa tradizione linguistica e culturale sia venuta forgiando le sue categorie, oltre che i suoi strumenti espressivi. In realtà viene da res, dal latino res, una parola piccola che non è passata a nessuna lingua romanza. Ce n'è solo una traccia in francese. È rimasto l'accusativo rem ed è diventato rien, nulla, cioè un soffio, un niente. Tale la sua inconsistenza semantica, un alcunché. che serve solo per essere negato, je n'ai rien vu, eccetera, rien de tout ça, serve solo per essere negato, rem. Nelle altre lingue romanze, per passaggio naturale, nulla. E in effetti, realtà viene da res, ma per derivazione consapevole, per una tradizione di cultura, non per il passaggio, per l'evoluzione naturale, spontanea, popolare della lingua. E fra l'altro, quindi un riacquisto dal latino, ma relativamente tardo. Vediamo come tutto è avvenuto. In latino non c'era né realis, né il suo derivato realiter, frequentissimo nel Medioevo, né realitas. Sì, presente nel Medioevo, ma non frequente. Non erano parole del latino classico. Res in latino è parola, forse questo, sì, è parola, qui c'è, o tutto o niente, è al solito. Proviamo a vedere se così. Proviamo a vedere se così riusciamo a controllare meglio. Spero di non assordare e di non... Va bene? Grazie. Res in latino è una parola genericissima, semanticamente molto povera. Assume addirittura le funzioni di pronome indefinito. I pronomi sono le parole semanticamente più povere. Nella tradizione grammaticale si diceva che pronomen, poi traduco, significat substantiam sine qualitate. Il pronome va a significare l'esserci, la realtà di una cosa, senza dirne assolutamente nulla, sine qualitate, senza dirne assolutamente nulla. E questa funzione di pronome indefinito noi l'abbiamo imparata dalle grammatiche alla scuola media, al ginnasio, o dove è capitato. L'abbiamo imparato. Si sente adesso, sì, forse meglio. E dove ci si insegnava che aliquid al genitivo faceva aliquius rei, quid faceva cuius rei. Insomma, traduco, ci sono dei pronomi che per formare certe forme non avevano la loro forma e aggiungevano res, per dire che proprio non significava nulla, quel coso, di qualche cosa, di qualche coso. La parola cosa italiana, qualcosa, sentite, somiglia molto per genericità, proprio per non significare nulla di particolare, res. C'era di più, addirittura sempre in latino, è la parola da cui deriva realtà, res. C'era di più in latino. Serviva addirittura come una specie di desinenza lessicale nel lessico, come il nostro ità, bontà, fedeltà, capite? Dignità, quelle cose così. Quei formativi, quelle mezze parole, quelle quasi parole che si aggiungono a un'altra parola e se ne forma un'altra, più o meno astratta, più o meno derivata comunque. E qui, quindi da publicus, res publica, era ciò che è pubblico, era la dimensione pubblica, noi diremmo dimensione, lo Stato. Res familiaris era l'azienda, ecco, forse la traduzione migliore, l'azienda. È la cosa della famiglia, intesa come sistema economico, dove c'erano i famuli, gli schiavi che servivano il padrone, il dominus. Quindi res familiaris, l'azienda, res secunde, quando ti van dietro bene, basta che duri, la fortuna, ti va bene, quei momenti buoni, che ti assecondano, e un'infinità di altre espressioni. Forse da sola la parola res, scusate se insisto su questo perché scopriremo poi alcune cose di un certo interesse a mio avviso. Ha il valore, quando compare da sola, di proprietà, bene, ricchezza, la roba, noi diremmo, eh? Pensate alla roba, che è un sinonimo di cosa in un certo senso. Rem abet è a sostanza, a roba, quindi è un buon partito. In questo senso proprio, rem abet è un buon partito, a roba, capite? Ecco, però da solo più spesso, a parte questi usi un po' particolari, che paiono vicini al senso originario di res, che par vicino al tedesco Reich, ma comunque, al di là di questi usi, è proprio generico nel senso di cosa, fare, faccenda, faccenda. Nel linguaggio giudiziario è la faccenda del processo, quindi la causa, l'oggetto specifico del processo. Per cui pare che ne derivi reus, è quello della res. Però qui ci sono molti dubbi. Cicerone la dava per scontata, era abbastanza disinvolto sulle etimologie Cicerone. E dice per esempio reos, appello, non eos modo qui arguntur, sed omnes quor de re disceptatur, nel Deoratore, nel secondo libro. Chiamo reos, chiamo rei, vuol dire imputati. Non soltanto quelli che sono poi dimostrati colpevoli, ma tutti, quelli di cui si tratta, della cui faccenda si tratta. Quindi res da reus. Notate anche questo scivolamento improvviso fra l'imputato e il colpevole, c'era già allora. E sic enim olim loquebantur, comunque, così vi ho concluso. È una etimologia suggestiva, se si vuole, ma non certa, non convincente fino a un certo punto. Forse quella che vi dico adesso, che è stata un po' tentata dai moderni, sì, ha un certo grado di incertezza, se si vuole, però è forse addirittura più suggestiva, anche se stanno discutendone ancora, lasciamoli discutere. E il nesso con reor, questa parola latina strana, vi dirò è importante per i suoi derivati. Reor vuol dire di per sé calcolare, far conto che, e quindi congetturare, e quindi proprio il calcolare, io calcolo che, ecco, un po' sul banale, quasi da osteria, quel dire io, ma rischio a dire un giudizio, io scommetto che, quasi scommetto che, reor. Calcolare, congetturare, arrischiare un giudizio. Lo si dice sempre di un altro. Arrischiato il giudizio che? Vuol dire che sta sbagliando di solito. Lo si dice di un altro, mai di se stessi. Oppure di se stessi per scusarsi. Ratus ec feci. Ratus ec feci. Credendo che. Ma si badi che da reor, questo far conto che, questo venire a credere che, viene ratio, questo è sicuro, e non c'è dubbio. Quindi ratio, ragione, donde ragioniere anche, donde ragioniere, quello che fa dei conti, il palazzo della ragione di Brescia, dove si facevano i conti. Ratio è l'azione dell'arrischiare un giudizio, del far conto che, del far conto che. Questa idea di fare i conti, che è all'origine della ragione, c'è sempre un nesso, non tanto con la matematica direi, ma con la ragioneria e con l'economia, strano nesso. Non è nemmeno questo accertato, questo nesso, dicevo, fra reor e res, anche se forse per molti aspetti andrebbe riabilitato. Fra reor e ratio il nesso è fortissimo. Certo che se potessimo dire che la realtà ha originariamente nell'idea dei nostri vecchi un nesso con la ragione, sarebbe davvero entusiasmante. D'altra parte però l'etimologia, la fatica con cui i nostri vecchi hanno scoperto i sensi e i suoni, ci sorprende per genialità in molti aspetti. Realtà nel senso che questo termine ha nell'italiano contemporaneo copre solo una parte dei valori di res, non tutti. Precisiamo subito che non copre il valore di res nell'uso pronominale, anzi quasi si contrappone. Alicuius rei, uius rei, res è il sostituto genericissimo in latino di tutti i nomi che indicano la non persona, ciò di cui si può solo parlare, ciò di cui id de quo. E questo esso, questo id, non parla, altrimenti non è res, non parla. E non ci si può nemmeno parlare, non è un destinatario, non è un tu. È il non io e il non tu. È ciò che non può essere io o tu. Id. Anzi, nemmeno agisce. Possiede, si fa per dire, il tratto negativo della non agentività. Potremmo insomma dire che ciò che è incapace di dar segno di sé. Questa è la res, in questo suo senso particolare. L'altro dalla persona è uno dei sensi che si acquisterà soprattutto nell'uso giuridico del Medioevo. Questo è un semantema importante. Infatti, facciamo mente locale su questo valore di res, estremamente generico e povero. Sebbene chiaramente res stia a valle, per così dire, della dicotomia animato-inanimato, in altre parole, res contiene il tratto negativo del non animato, della non persona, della non iniziativa. È una realtà, è una cosa opaca, inerte, di cui si può solo parlare, che non dà segno di sé, di cui si può dar segno, ma che non dà segno di sé. È questa passività. Si contrappone quindi all'attività. Res possiede un tratto che è sconvolgente. È a monte e al di sopra di due altre più importanti differenze. In res non si distingue fra cosa intesa come oggetto individuabile, numerabile, in Aristotele aris mohen, cioè fra un che si costituisce nell'essere come individuabile, come distinguibile e come numerabile. È l'opposizione, per dire, fra acqua e tavolo, l'acqua come sostanza indivisa, come non articolata in precise configurazioni significative, e il tavolo che è un oggetto individuato. C'è un tavolo, due tavoli, tre tavoli, un uomo, due uomini, tre uomini, un'acqua, due acque, tre acque, tutt'altro senso. Non c'entra. Res è ambigua fra questi due significati, è l'una e l'altra cosa. Ed è ambigua anche fra l'opposizione di cosa come cosa fisica, corporea, e cosa come avvenimento, la cosa che è avvenuta, il fatto. Sempre cosa, sempre res, l'affare. Qui c'è tutta una discussione terribile. Si tratta un po' della distinzione fra ciò che si individua nello spazio e ciò che si individua nel tempo, fra l'oggetto e l'avvenimento. Ne va della grande distinzione fra nomi concreti e nomi astratti. Sarebbe interessante qui seguire tutti i grammatici greci e latini, da Dionisio Trace fino a Donato, per venire giù fino a Prisciano, perché è terribile il rapporto fra il nome e la cosa, ma ci torneremo su. Comunque Donato viene a dire che il nome corpus aut rem significat, e non sa nemmeno lui cosa vuol dire. È la ripresa di una vecchia tradizione che in greco suonava soma e pragma, che voleva dire un oggetto o un avvenimento, una faccenda, una vicenda, un qualcosa che è capitato, che si colloca e si individua nel tempo perché è diventato significativo, si è configurato e ha avuto bisogno di un nome. Cosa nello spazio e cosa nel tempo, ma c'è di peggio. In res, in questa cosa genericissima, e non c'è distinzione fra realtà e irrealtà, fra essere e non essere. E questa è la cosa più strana. Io mi scuso qui di entrare in un tecnicismo folle, ma se avete pazienza per qualche minuto, cerco di venirne a capo, rendendolo il più umano possibile, questo passaggio. Aristotele è quello che ha inventato la metafisica, si dice sempre, non è vero? C'è qui la professoressa Luisa Gatti che sa di queste cose e ha posto la nozione di essere come il punto di partenza, cioè ciò che è, ton, ciò che è, la cosa essente, l'essente, to-on, noi diciamo l'essere, un po' fraintendendo, l'essente, ciò che è. E poi l'ha contrapposto a ciò che non è, è la grande e fondamentale distinzione, da cui parte tutta la sua costruzione logico-metafisica. Costruzione rilevante, se in una cultura pagana è giunto al libro Lambda, è giunto a cogliere una realtà trascendente che dà ragione di tutto. Ed è oggetto d'amore. È già molto. Questo contrapporsi dell'ente al non ente nasconde una base di identità strana, che è la cosa. Lasciatemi tradurre in latino, in italiano, on meon, ton to meon, id quod est, id quod non est, ciò che è. Io dico che parlo di un ciò che è e lo contrappongo a un ciò che non è. E pare la contrapposizione più originaria, che non lascia niente in mezzo. Invece in mezzo lascia un ciò. Scusatemi questo tecnicismo, ma serve un passaggio che cerco di esplicitare di qui a poco. Insomma, res, per cui dico qualcosa, di qualcosa, alcunché, è sempre la cosa, questa genericità somma, insignificante addirittura. Res è a monte fra essere e non essere, della distinzione fra realtà e irrealtà. È quell'id, quell'esso, di cui non posso nemmeno dire che ci sia o non ci sia, ancora. Questo è il linguaggio. Questo è il linguaggio. Ho insistito su questo, mi chiederete perché. Perché forse dal fatto di non aver tenuto conto di una dimensione di possibilità originaria nel semantismo dell'essere, che non è ancora determinata fra realtà e irrealtà, forse di qui nasce il garbuglio neoparmenideo, ossia la convinzione che, siccome che l'ente sia non ente è contraddittorio, allora il divenire non esiste, e tantomeno esiste chi dà luogo ad esso, cioè quel Dio per quem omnia facta sunt. Perché fare è perverso. Perché fare è un peccato di irrealtà, è contraddittorio. È contraddittorio perché naturalmente è impossibile che l'ente non sia. E questo siamo d'accordo, era un pezzo che lo si diceva in giro. È impossibile che l'essere non sia. Solo che l'essere, l'ente, è ciò che è. E quel ciò può non essere, può ora essere, ora non essere. Insomma, nella semantizzazione del concetto di ente sta una possibilità aperta all'essere e non essere. Questo ci dice il concetto di res. Scusatemi se ho insistito su questo punto terribile, ma purtroppo si contrabbanda come purissima e sofisticata logica una serie di paralogismi, per cui la stessa nozione di fede come adesione a un messaggio di colui di cui siamo figli, cioè da cui siamo fatti, perché il problema è il fare, che è da scandalo. Il problema è che qualche cosa capiti, arrivi, succeda, avvenga, perché turba la legge immateriale della permanenza dell'essere, dove tutto sta fermo. Scusate se ho insistito su questo punto difficile forse, però l'analisi di questa parola inevitabilmente porta in luce una dimensione di significato che è fondativa, inevitabilmente fondativa rispetto a ogni autentica nostra teoretica. Ci si dimentica banalmente che essere non è un infinito, ma è un participio. Metoché in greco. Participio voleva dire che tiene un po' del nome e un po' del verbo. Essere vuol dire ente, vuol dire ciò che è, gli esseri sono quelli che sono. Si contrappongono il non essere a quelli che non sono, i non enti. Non è un predicato astratto, è un participio, è ciò che è. E ciò che è presuppone un ciò, e quindi fa capire che c'è, scusate il paradosso, qualcosa che non è. Ci sono cose che non sono. Vuol dire che cosa? Si identifica con la categoria della possibilità, non della realtà in questo caso. Scusate se ci insisto, perché altrimenti si rischia poi di dar credito a paralogismi fumosi, dietro i quali si nascondono delle vere ingenuità logiche. Bisogna tener conto di tutto, se questa è la ragione. Però torniamo a res latino, che ha un notevole rilievo, perché al di là di questo senso assolutamente generico, ultimo, di qualcosa di indefinito persino rispetto all'esistere e al non esistere, alla realtà e irrealtà, questo qualcosa assolutamente generico, astratto, come pura, purissima possibilità. È la categoria della possibilità che forma il pensiero umano. In logos, il logos è come facultas, come facoltà umana, come ragione, non è la realtà, è l'apertura alla realtà, è la possibilità dell'incontro. Essere uomini significa possedere questa possibilità, questa apertura alla realtà. E però si sta costruendo nella latinità un altro senso, più concreto, che tiene più di quella res ricchezza della cosa particolare. E questo uso nasce per contrapposizione, succede spesso così. Le parole vengono a significare perché sono negate. La negazione è un grande strumento di significazione. E d'altra parte il senso si costituisce sui confini, solo dove è negato. Si costituisce sui confini il senso. E ricordo il vecchio Catone, che sdrammatizzava il problema dell'eloquenza, della retorica, degli avvocati, e diceva bonariamente: remtene verba sequentur. È il primo istituirsi di un'operazione fra res e verba, fra cosa e parola, le parole e le cose, fra linguaggio pensiero e realtà. E Cicerone, dove nel De Oratore comincia a spiegare quel grande fatto che meriterebbe veramente un'attenzione tutta parte, che è la comicità, il ridiculum, se sapessimo riguadagnare la comicità, che senso di realtà ne nascerebbe. Non siamo più capaci di ridere bene. E Cicerone distingue un ridiculum in verbis e un ridiculum in re. Di nuovo la contrapposizione fra parola e cosa, che ricompare di nuovo in Varrone. Res come altro dalla parola pensiero, altro dalla parola. E di qui l'uso filosofico e logico di res come referente nei medievali, res extra, la realtà esterna rispetto alla intenzione, al concetto e allo stesso suono del linguaggio, quel che sta al di là del linguaggio. E come, e qui è il punto, alterità come altro dal linguaggio, ma è un'altra qualsiasi. E qui è un altro punto del gioco di res, ma come realtà, alterità dal linguaggio correlata. E che cosa vuol dire un'alterità correlata? Qui mi fermo un pochino. In italiano la parola altro copre due significati che un po' si precisano quando diciamo un altro oppure l'altro. Copre due significati. E in effetti in latino vediamo che corrispondono due parole, così anche in greco. Da una parte alter, che è l'altro della coppia, l'altro dei due, greco heteros, e dall'altra alios, un altro, un diverso, da un'altra parte. Il secondo è l'estraneo, il primo è, scusatemi se uso questa parola che sa di terminologia tecnica d'alcova, è il partner, è il partner. Insomma, adesso Piero Angela ha spiegato che è così e quindi io mi attengo, è d'obbligo, è il partner. Come sono scimmieschi questi uomini quando sono buoni. È l'altro vero, è l'altro mio, è il mio altro. Insomma, per cui dico che di un padre l'altro è il figlio, l'altro. E di un marito è la moglie, e di un maestro l'allievo, l'altro. Non è un altro qualsiasi, è l'altro correlato. E la parola ha la sua alterità nella cosa, come il padre ha la sua alterità nel figlio, ha il suo correlato, il suo coessente. Insomma, è un'alterità costitutiva del mio essere. E questo è un punto di gran rilievo. La modernità ha messo le sue fondamenta su due radicalissime spaccature. La spaccatura fra parola e pensiero e la spaccatura fra parola, pensiero e realtà. Perché si è perduto il senso dell'alterità, per cui ci scandalizza che Dio ci sia infinitamente vicino e al tempo stesso assolutamente altro. Pare una contraddizione, pare contraddizione, e invece è naturalissimo, perché tanta è la sua diversità e la sua trascendenza rispetto a noi, quanta è la sua prossimità e il suo amore per noi. Non è affatto vero che bisogna essere uguali per volersi bene. L'hanno inventato nel 79, ma non l'ultimo,
un paio di secoli fa.
Ma non è vero. Anzi, guai.
È 89.
A 10 anni dopo è successo. Sì, volevo dire quello, sì.
Sì, sì.
89, sì. Sì.
Va bene.
Alterità correlata al linguaggio
pensiero.
Questa è la realtà.
Nel medioevo res viene realis, realis, realiter. È parola molto importante.
In quali campi?
Acceniamo. anzitutto nel campo giuridico. Res, la cosa contrapposta alla persona. Per esempio, uno poteva essere accusato di aver fatto dei danni reali o personali. Cioè, o gli hai rubato il cavallo, oppure l'hai azzoppato lui. Il secondo è personale, il primo è reale, riguarda una res. O gli hai tagliato gli olivi, oppure gli hai rotto le gambe. Qualcosa di così. L'opposizione, il danno reale e personale. Andavano giù di brutto quel tempo, tempi duri. Adesso invece è tutta un'altra cosa. Realis personalis. E questo è il primo, fra l'altro, senso che passa nelle lingue romanze. E dall'altra però abbiamo un uso più filosofico, che è res et verba, res et cogitatio, res et intentio, res et terminus. Tutte espressioni che compaiono ora in San Tommaso, ora in Occam, così via. In Ruggero Bacone, frequentissime. Res extra. E questa posizione filosofica che prende da res come realtà, proprio nel senso cartoniano del termine, cerca di capire la cosa che ti interessa, la realtà, che poi le parole verranno. Quel senso di proprio della realtà come intendiamo noi in questo momento, di concretezza e realtà. Pensate che in San Tommaso abbiamo un numero sterminato, un migliaio circa di occorrenze, la parola realis, poco della parola realitas. Ma quel che è importante è l'uso di reale, realis, in teologia quando si parla dell'Eucaristia. È un uso diffusissimo per dire la presenza reale del corpo di Cristo. C'era bisogno di una parola nuova che dicesse la cosa, esserci proprio, indubitabile, al di là di ogni apparenza. In realtà, quando vogliamo dire c'è qualcosa di più profondamente vero di una realtà apparente, in realtà, realiter. Questa presenza reale, fisica, vogliamo dire fisica, corporea, è molto frequente, è significativamente frequente. Vado a tornare adesso brevemente, ancora, brevemente, sul concetto di altro. Perché abbiamo visto che ci sono due modi di essere altro, nel senso di essere alius. Pensate all'alieno, alienazione, diverso, diversità. Quindi non rapporto. E invece alter è una diversità rapportata. La modernità posta insieme sul fondamento all'intersezione di due spaccature, fra pensiero e linguaggio, e fra pensiero, linguaggio e realtà. Dobbiamo scoprire il senso di alterità. Alius è semplicemente non me. Alter è quel non me in rapporto al quale io sono. Io mi costituisco. Alius è un estraneo. Alter è quell'altro per cui sono. Se lui è mio figlio, è l'altro per cui io sono padre. Se mia moglie è l'altra da me, per cui io sono marito. Se questa è realtà, è la realtà per me, è l'altro da mia parola, per cui la mia parola significa, è parola. La sessione è proprio il non rapportarsi più del pensiero, della lingua, del linguaggio alla realtà. E pensare è diventato sinonimo di fantasticare. E pensare nella grande tradizione classica è pensare all'essere. L'intenzio è questa tensione quasi di un arco che si protende, tendere, verso la realtà che la vuoi cogliere, possedere. Intenso, tranquillamente intendeva il concetto. Come pensare invece è un pensare, è lo stare, è un'attività fisica, brutta parola,